Y quiero andar en Marco, capítulo 5. Stiamo vedendo dai versetti 21 a 43. Stiamo vedendo proprio il momento in cui Gesù manifesta la sua potenza e autorità sulla malattia e sulla morte. Domenica scorsa abbiamo visto il momento in cui Gesù guarisce una donna che da 12 anni stava cercando soluzioni, possiamo dire umanamente parlando, non c'era nessuna soluzione, perciò un caso impossibile all'uomo, ai dottori, di aver risolto, e Gesù interviene, e come abbiamo visto anche, Gesù interviene in risposta alla fede che quella donna aveva in Cristo, una fede che possiamo dire era basata su ciò che Cristo faceva in quel tempo. Sappiamo che Gesù ancora non è andato sulla croce, perciò le persone vedendo il Messia non potevano, come noi oggigiorno, dopo la croce, pensare o abbracciare necessariamente la crocifissione di Cristo. Noi oggigiorno, affinché possiamo riconoscere che una persona ha veramente creduto in Cristo, deve riconoscere l'opera sulla croce di Cristo, oltre a tutto ciò che Cristo ha fatto. In questo caso ancora la croce non c'è, perciò Gesù sta facendo questi segni miracolosi, lui sta insegnando, e questo deve portare alle persone a che cosa? A riconoscere lui è il figlio di Dio. Quindi quella donna si era avvicinata da Gesù, Gesù era venuto in aiuto alla fede di questa donna, rispondendo alla fede di questa donna, perché lei sapeva, l'abbiamo visto nel passo settimana scorsa, che lei sapeva che se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò guarita. Questo è ciò che Gesù, quello che Marco ci presenta di questo episodio. Perciò lei aveva fede che Gesù era in grado di fare quello che umanamente non era possibile all'uomo. Oggigiorno lo possiamo collegare a che cosa? Alla stessa verità. Nessuno di noi può salvarsi per i propri meriti. Possiamo essere salvati solo, esclusivamente attraverso ciò che Cristo ha fatto sulla croce. Ciò che è impossibile agli uomini, dirà Gesù ai suoi discepoli, a Dio è possibile, anche considerando la salvezza. Possiamo ricordarci che il giovane ricco aveva fatto tutte queste cose, Gesù lo scoraggia mostrandogli di più il suo peccato, il giovane ricco se ne va, e loro, i discepoli, dicono: se lui che fa tutte queste cose non può essere salvato, chi può essere salvato? E Gesù risponde: ciò che agli uomini è impossibile, a Dio è possibile. Perciò lui è in grado di salvare e perdonare i peccati. E questo che vedremo, quello che vedremo questa mattina riguarda il risuscitare una bambina di 12 anni. Possiamo dire che questo è l'unico esempio di risurrezione nel Vangelo di Marco. Sappiamo che anche il Signore più tardi risusciterà. Finirà il capitolo 16 con le donne che vanno al sepolcro, vedono che Gesù non c'è, perciò è implicito che Gesù è risorto. E quindi in questo caso lo che vedremo è un esempio unico di risurrezione nel Vangelo di Marco. E se ci ricordiamo bene, lo ripeto sempre perché è necessario sempre cadere su quell'intento di Marco, Marco vuole mostrarci che Gesù è il Cristo, che Gesù è l'unto di Dio e Gesù è il figlio di Dio, affinché, possiamo dire, i suoi lettori potessero comprendere chi era Gesù e affidarsi a lui in fede. Vogliamo leggere tutto il passo, leggerò dal versetto 21 fino al versetto 43, e il nostro brano sarà dal versetto 35 al versetto 43, quello che approfondiremo questa mattina. Leggiamo: Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui. E molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici, e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù gli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva, urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano, le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Questo è il passo, parla della potenza e l'autorità di Gesù Cristo sulla malattia e sulla morte. In modo particolare stiamo approfondendo, in questo caso, l'autorità e potenza di Gesù Cristo sulla morte. Abbiamo detto domenica scorsa che questa è una storia dove ha due segni miracolosi in essa. Il primo sta svolgendosi, si sta sviluppando la narrativa, si interrompe per questa donna che ricerca per fede il tocco di Gesù, possiamo dire. E dopodiché Gesù proseguirà in quello che aveva iniziato, andare verso la casa di uno dei capi della sinagoga. Ed è interessante notare che noi abbiamo una donna che ovviamente era cerimonialmente impura, non peccaminosamente impura, abbiamo detto, e abbiamo il capo della sinagoga, che entrambi, possiamo dire, mostrano due situazioni in Israele o in Galilea. E possiamo dire anche che, vedendo il passo, per poter approfondire ciò che sarà il momento in cui Gesù guarisce o risuscita questa bambina, vedremo diverse azioni del Signore. Seguite con me. Gesù riceve la richiesta del capo della sinagoga. Versetto 23. Al versetto 24 Gesù inizia ad andare alla casa del capo della sinagoga. Poi versetto 35, lì è il salto per continuare il momento in cui Gesù risusciterà la bambina. Gesù incoraggerà la fede del capo della sinagoga, versetto 36. Gesù, al versetto 37, sceglierà chi andrà con lui alla casa del capo della sinagoga. Versetto 38, Gesù arriverà alla casa del capo della sinagoga. Versetto 39, Gesù entrerà nella casa del capo della sinagoga. Versetto 40, Gesù prenderà il controllo nella casa del capo della sinagoga. E poi abbiamo versetto 42, Gesù risusciterà la figlia del capo della sinagoga, e alla fine Gesù darà dei comandamenti a quelli che erano presenti nella casa del capo della sinagoga. Perché ho voluto dirvi queste cose? Perché noi stiamo seguendo non la donna che aveva 12 anni con questa malattia, non stiamo seguendo neanche Jairo, il capo della sinagoga, ma stiamo seguendo Gesù. Il centro è Cristo. Noi dobbiamo capire in queste situazioni non ciò che è successo solo a chi ha avuto fede in Cristo, ma la cosa più importante per noi è capire che cosa, come Gesù ha reagito a quelle circostanze, affinché noi possiamo che cosa imparare riguardo il carattere di Cristo e riguardo al modo in cui Gesù ha agito. E quindi possiamo dire che, partendo dal versetto 35, guardate come dice, mentre egli parlava ancora, il versetto 35 si collega proprio a ciò che è successo al versetto 34, che cosa? Che Gesù sta parlando alla donna, gli sta dicendo figliola, e poi gli dice vai in pace, come se fosse shalom, e poi ovviamente la sta confermando nella sua fede. E quindi, mentre Gesù sta parlando con questa donna, cosa succede? Guardate il versetto, vennero dalla casa del capo della sinagoga per portare un messaggio a lui. Queste persone che sono venute verso Jairo dalla sua casa, potrebbero essere stati servi, potevano essere amici, potevano essere parenti, ma il punto è che queste persone non stanno portando una buona notizia. Non stanno portando una buona notizia. Perché? Guardate cosa gli dicono. Vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo tua figlia è morta. Possiamo dire che quello che Jairo temeva si è effettivamente verificato. E poi loro aggiungono, perché incomodare ancora il maestro? Possiamo immaginarci un po' la scena. Mentre Gesù sta parlando con la donna, ricordatevi, c'era la folla intorno a Gesù, Gesù che chiama questa donna, Jairo accanto a Gesù, nessuno risponde, poi ad un tratto la donna si fa avanti, e Gesù, quando sta parlando la donna, arrivano questi uomini, danno questa notizia a Jairo, che lo distrugge, possiamo dire umanamente parlando. E in tutto questo, possiamo dire, Gesù non cambia i suoi piani. Possiamo dire che quelli che sono venuti a portare la notizia si sentivano anche liberi di consigliare a Jairo. Questo significa che probabilmente erano parenti o amici di Jairo che erano molto vicini, perché gli dicono, perché incomodare ancora il maestro? Possiamo pensare che quando Jairo è uscito da casa sua, lui è uscito, avrà parlato con sua moglie, possibilmente Jairo aveva sentito che Gesù era tornato dal viaggio dai Geraseni, è ritornato, e perciò Jairo, come ultima speranza, vedendo sua bambina che sta morendo, va da Gesù. Infatti il versetto 22 ci mostra proprio la richiesta di Jairo. Vediamo che lui si espone come uno dei capi della sinagoga, conoscendo il contesto dei farisei, ciò che loro pensavano di Gesù, ma lui, vedutolo, dice che gli si gettò ai piedi, in senso di riverenza, e lo pregò con insistenza dicendo, la mia bambina sta morendo, ecco la circostanza, vieni a posare le mani su di lei affinché, ecco la sua fede, sia guarita, ossia salva da quella malattia, è viva. E Gesù ha risposto come? In un modo positivo, andò con lui. Però cosa è accaduto? Versetti 25 a 34, si presenta una donna, stanno tutti camminando, e l'andare di Gesù in fretta, possiamo dire, alla casa di Jairo viene fermato. C'è un'interruzione nell'andare a casa di Jairo, possiamo dire. Mettetevi al posto di Jairo per un momento. Lui ha pregato con insistenza a Gesù, vieni da me, so che tu sei in grado di fare quello. Ad un tratto si fermano tutti, Gesù inizia a parlare, sappiamo la scena, l'abbiamo studiato, Però Jairo è preoccupato per sua figlia. Sta osservando tutto quello, ma voi riuscireste in una situazione come Jairo a rimuovere quel pensiero di qualcuno che sta morendo e concentrarvi e dire: wow, che bello Gesù, tutto a posto? No, avete quella premura. Infatti lui è andato subito e lo voleva portare subito da casa sua. Quindi possiamo pensare, non lo dice il passo, che l'interruzione che Jairo ha visto lo avrebbe portato ad aumentare la sua ansia, come dicendo dentro i suoi pensieri: Signore, andiamo. Immaginatevi anche quando Gesù dice: chi mi ha toccato? Nessuno sta capendo quello che sta succedendo. Quindi quello avrebbe potuto aumentare di più. Perché si ferma il maestro? Perché si ferma Gesù? E quindi Jairo vede tutto ciò che Gesù fa. Quello che succede con la donna, possiamo dire, è qualcosa che avrebbe potuto aiutare la fede di Jairo a dire: Gesù è in grado veramente di fare ciò che io gli ho chiesto, perché l'ho fatto con questa donna anche. Intervenire su qualcosa che umanamente era impossibile. E noi possiamo vedere in questa narrativa che cosa? Da una parte la gioia della donna che viene guarita dopo 12 anni, con la tristezza di Jairo che riceve la notizia che sua figlia è morta. Uno studioso cita questo, dice: come deve essere stato angosciato il cuore di Jairo quando i messaggeri di casa sua lo informarono della triste notizia. Possiamo vedere il ritardo causato dalla donna. Era qualcosa che ha messo alla prova la fede di Jairo. E se voi vi ricordate, Giovanni 11, succede qualcosa di simile con Lazzaro. Gesù è lontano dalla casa di Lazzaro. E lui dice, Gesù dice: andiamo da Lazzaro, perché lì dorme. E loro dicono: va bene, come dicendo, si risveglierà. Lui dice: no, è morto. Passano 4 giorni, quando arriva, cosa dice una delle sorelle? Signore, se tu fossi arrivato prima, questo non sarebbe successo a mio fratello. Ma Gesù dice: ciò che sta succedendo è per la gloria di Dio. Gesù non è in ritardo. Gesù non gli sfuggono le situazioni. Gesù in questo momento, anche se sta succedendo l'interruzione e Jairo è, possiamo dire, disperato e riceve questa notizia, Gesù è in controllo. Gesù è in controllo. Tante volte anche a noi succede, no? Viviamo la frenesia della giornata, viviamo anche appesantiti per circostanze che possono essere molto gravi o meno gravi. Dio non è fuori il controllo di quello che ci sta succedendo. Ecco perché possiamo pensare a questo. Quando noi siamo in un momento di una circostanza di difficoltà, è giusto riconoscere quello che ci sta succedendo. Però è anche, come vedremo, necessario quella situazione vederla nella prospettiva di Dio. In altre parole, sappiamo, le circostanze ci porteranno a lamentarci, a stare male, a scoraggiarci, ma dall'altra parte Gesù, lo vedremo, cosa dirà? Interverrà e gli dirà: continua ad aver fede. Non lo lascia in quella disperazione, possiamo dire. Quindi Gesù è pienamente in controllo della situazione. E quelli che le portarono la notizia le hanno detto: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Perciò considerate, è molto forte ciò che sta succedendo, perché per queste persone la morte era considerata la fine di ogni speranza. Non c'era più soluzione per questo caso. Gesù non era in grado di risolvere questa situazione. Loro erano arrivati alla conclusione che con la morte della bambina c'era la fine di qualsiasi speranza che Gesù potesse aiutarlo. E gli suggeriscono: non lo disturbare, non c'era soluzione al problema, possiamo dire. Se Jairo era uscito a cercare Gesù perché venisse in casa sua per guarire sua figlia, che era forse gravemente malata, forse no, sicuramente, lo scopo non era stato raggiunto, lei era morta, quindi non era necessario continuare a disturbare, guardate come dicono, il maestro. Molti pensavano che Gesù fosse un maestro. Loro cosa non avevano realizzato? Che Gesù era in grado di intervenire, infatti lui stava andando, e cambiare quella situazione. Ciò che è evidente da quello che dicono è che per i servi o i parenti e amici di Jairo non c'era spazio nella loro mente che Gesù poteva risuscitare sua figlia. E gli dicono anche come: togliti il disturbo di portare il maestro a casa tua. Pensate, in Israele un rabbino era molto onorato, perciò era ok, già è cambiato, lasciamo il maestro tranquillo, vieni a fare ciò che hai bisogno perché tua figlia è morta. Ma guardate il versetto 36, e questo è molto importante. Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. Jairo, lo abbiamo detto, aveva fede in Cristo. Fede perché aveva creduto chi Gesù era. E Gesù gli dice di continuare ad avere fede, non temere, ma prima dice Marco che Gesù, udito quel che si diceva, ascoltate bene, perché questa parola ha il senso di, si potrebbe definire anche come sentire casualmente o rifiutare di ascoltare. Non è un ascoltare, ma è un ascoltare che è condizionato da qualche cosa che porta a che la persona non senta casualmente o rifiuti di ascoltare mentre sta ascoltando. Quindi Gesù udì ciò che veniva detto, ma, ascoltate bene, ignorò il suggerimento fatto a Jairo e rifiutò anche il fatto che Jairo si scoraggiasse in quel momento davanti a lui. Gesù, possiamo dire questo, lui ha intervenuto prontamente per incoraggiare la fede di un padre che rischiava di essere sopraffatto dal dolore a quella notizia. E questo è importante. Perché l'ho detto? Perché Gesù sta incoraggiando una fede esistente. A volte ci capita che possiamo incoraggiare persone che non sono credenti a dire: continua a aver fede in Cristo. Che conosce di Cristo quella persona? Affinché noi possiamo dirgli: continua a aver fede in Cristo in una situazione di difficoltà. Quella persona non ha realizzato chi veramente è Gesù. Quindi Gesù sta incoraggiando una fede che gli ha donato Dio e che già ha creduto in Cristo, in ciò che lui è in grado di fare, e quindi Gesù sta rafforzando una fede già esistente. E questo è importante perché il nostro incoraggiamento nelle difficoltà e nelle avversità, possiamo dire, qualunque situazione sia, al credente lo aiuta a riconoscere ciò che dice il Signore. Un non credente potrà prendere Gesù come: mi risolverà questo problema. Quindi forse si trova in ospedale, forse ha perso il lavoro, e noi andiamo da lui e gli diciamo: continua a aver fede in Gesù, Gesù ti aiuterà, Gesù ti guarirà. Noi non lo sappiamo cosa accadrà, perché non c'è una fede, perché per loro quello sarà come nel primo secolo. Qualcuno voleva essere guarito, sì, ma può essere guarito, supponiamo, ma poi la sua anima dove andrà? E Gesù dice: non temere, soltanto continua ad aver fede. Perciò la domanda per noi, che abbiamo una fede come Jairo, è la seguente: Quando tu inizi a temere, dove rivolgi i tuoi pensieri? Forse ti concentri sulle circostanze? Jairo era concentrato sulle circostanze. Sta dicendo: mia figlia è morta, non c'è più nulla da fare. Ma Gesù cosa fa? Gli dà due comandamenti, guardate. Gli dice: non compiere qualcosa e compi questo che ti sto dicendo. Cosa non deve fare? Non deve temere. Ma come fa per non temere? Avi fede in chi è Gesù Cristo. È molto pratico questo per noi. Perché noi nelle difficoltà, nelle circostanze, nello scoraggiamento, abbiamo bisogno di capire ciò che il Signore dice. Noi abbiamo bisogno di ricevere da fratelli e sorelle, quando siamo nella difficoltà, non semplicemente andrà tutto bene. Perché noi non lo sappiamo se andrà tutto bene umanamente parlando. Sappiamo che andrà tutto bene perché tutto coopererà per il nostro bene. Ma noi non sappiamo come andrà quella situazione. Però sì sappiamo come il carattere di Dio e come Lui sostiene i Suoi figli. Come stai incoraggiando il tuo proprio cuore nelle avversità? Come stai incoraggiando i tuoi fratelli e sorelle quando loro sono nelle difficoltà? Ricordali chi è Cristo. Perché Gesù gli dice: continua ad aver fede, ma fede in che cosa? Fede in quello che Gesù era in grado di fare in una situazione così avversa. Non è una fede generale, è una fede, una fiducia in ciò che Cristo era in grado di fare in quel contesto. Quindi uno studioso dice: se Jairo si avvicinò a Gesù temendo la morte di sua figlia e aveva fede che Gesù poteva guarirla, ora Gesù gli chiede di mettere da parte le sue più grandi paure causate dalla morte e di continuare ad avanzare sulla strada che farà crescere la sua fede. Questo è molto importante. Di nuovo, Gesù si sta rapportando con una persona che ha già creduto in Cristo. Non sta parlando con una persona che non conosce. Una persona che non conosce, noi dobbiamo aiutarla a capire il Vangelo, a capire chi è Gesù, affinché poi quella persona confidi in Gesù. Ma non chiamiamo le persone a confidare in Gesù quando non sanno veramente chi Lui è. O forse si sono fatte un'idea che è distorta da ciò che dice la Scrittura. E Gesù incoraggia la fede che Dio donò a Jairo. Pensate a questo: quando tutto crolla, la fede sostiene. Giobbe, Geremia, la fede sostiene. È Dio che permette le cose affinché la nostra fede cresca. Quando il Signore ci dice che ci conformerà all'immagine del Figlio Suo, conformerà il tuo carattere a dipendere e a essere più simile alle perfezioni di Cristo, sapendo che non siamo perfetti, ma perché tu possa crescere in quello, tu dovrai passare tribolazioni che ti faranno essere pazienti, anche quando non puoi, ti porterà a dipendere da Lui in un modo che tu non hai mai fatto prima. Sarà difficile, ma Dio lo sta compiendo per il nostro bene. E guardate il versetto 37. Gesù è circondato dai messaggeri, dal capo della sinagoga, da una folla, da gente che lo segue, dai suoi discepoli, però Gesù sceglie chi andrà con Lui alla casa del capo della sinagoga. Versetto 37 dice che non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Possiamo dire, questo è il primo riferimento nel Vangelo di Marco, che parla di questo cerchio più intimo di discepoli, e noi se vedremo più avanti, ma questi tre discepoli sono gli stessi che Gesù portò al monte perché vedessero a Lui trasfigurare. Sono quelli tre che Gesù ha preso da parte quando Lui andrò a pregare nel Getsemani. loro sono stati più vicini da Gesù, il resto era rimasto ancora più indietro. Quindi è il suo cerchio più intimo. E possiamo pensare anche che secondo la legge di Mosè, perché ci sia una testimonianza veritiera, ci dovevano essere concordanza tra due o tre testimoni. Questo anche è valido per noi. Quando due o tre persone dicono la stessa cosa e non si sono messi d'accordo, quella è una fedele testimonianza. Quindi Gesù sta portando questi tre uomini con Jairo e si stanno avvicinando alla casa del capo della sinagoga. Versetto 38. Giunsero a casa del capo della sinagoga. Possiamo dire che quell'evento della donna possibilmente era molto vicino alla casa di Jairo. E guardate con che cosa si trova Gesù quando arriva alla casa di Jairo. Egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Matteo aggiunge che Gesù vide i suonatori di flauto. Possiamo pensare ovviamente che si sono a Capernaum, tutto è molto vicino. Forse molti amici si erano già avvicinati a casa di Jairo, sapendo della situazione della figlia, perché lo stesso che Jairo ha detto a Gesù era lo stesso che conoscevano le persone vicine. Quindi in questo caso possiamo immaginare la situazione. Però Marco dice che la grande confusione era accompagnata da gente che piangeva e urlava. In Matteo 9:23 leggiamo che Gesù vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito. E perché ci sono questi suonatori di flauto? E perché c'era una folla che faceva un grande strepito? Questo è un'usanza di quel tempo. Qual era l'usanza? L'usanza era che quando qualcuno moriva si pagava affinché venissero persone che piangessero e che potessero dire delle lodi della persona che era morta. E poi c'era un suonatore di flauto che accompagnava tutto quello. Quindi era un'usanza di quel tempo di assumere tale persone che avrebbero fatto il luto. Pensate, un libro ebraico che si chiama la Mishnah, che parla delle tradizioni dei giudei, stabiliva che anche il marito più povero in Israele doveva assumere non meno di due flauti e una donna che piange quando sua moglie muore. Quindi questo era un'usanza. Ma che cosa ci fa vedere questo che Marco scrive? Che la bambina veramente era morta. C'era un'atmosfera di lluto, di tristezza. Il Signore vede tutto questo e guardate il versetto 39. Lui disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? Possiamo dire questa risposta o il fatto che Gesù sia presente lì non rispecchiava ciò che l'atmosfera doveva, ciò che Gesù doveva comunicare o suscitare nelle persone. Perché possiamo pensare, le persone sapevano chi era Gesù. Possibilmente in quel contesto non sappiamo se tutti conoscevano, ma Gesù era famoso, possiamo dire, in Galilea. Quindi persone che erano lì, tra l'altro erano persone che erano vicini al capo della sinagoga, dove Gesù sicuramente era stato, perciò queste persone sapevano chi era entrato in quella casa. E pensate, lui ha cercato di ragionare con loro, gli dice: perché fate tanto strepito e piangete? E lui aggiunge: la bambina non è morta, ma dorme. Altri passi paralleli dice che Gesù disse a loro: non piangete e allontanatevi. Però pensate un attimo, Gesù dice: la bambina non è morta, ma dorme. Guardate il versetto 40, come rispondono queste persone? Essi ridevano di lui. Ora, se tu sai che Gesù ha fatto i miracoli, segni miracolosi più inimmaginabili, tanti ne ha fatti, e lui si presenta lì e lui dice qualcosa, aveva almeno meritava che cosa? Il rispetto da quelli che erano lì presenti e dire: se lui è quello che ha fatto, sta dicendo che la bambina non è morta ma dorme, si sarebbero dovuti fermare e riflettere che cosa sta volendo dire. Invece essi ridevano di lui. Ridevano di lui. Possiamo dire, si facevano beffe di Gesù. Possiamo dire, nel momento più umanamente impossibile di cambiare, Gesù dice una dichiarazione come questa, e la gente, gli increduli che erano lì presenti, cosa fanno? Negano la parola che Gesù ha pronunciato. Anche oggigiorno succede. Quando tu dichiari qualcosa che è scritto, i non credenti non lo accetteranno, rifiuteranno. Ma Gesù pronuncia questo dicendo: la bambina non è morta ma dorme. Alcuni liberali, che i liberali non credono che tutti i miracoli che Gesù faceva erano veramente così, alcuni liberali dicono che Gesù sta dicendo che è in coma la bambina. Ma il fatto è che tutti nel racconto sono convinti che la bambina è morta. Dal padre che sta andando e riceve la notizia, da quelli che vanno da Gesù, dal padre gli dicono: non venire perché tua figlia è morta. Da Gesù stesso, che quando sente quello non gli dice: no, non ti preoccupare perché non è successo quello. No, Gesù gli dice: continua a aver fede sulla base di che tua figlia è morta. Le persone sono state invitate perché sanno che la bambina è morta. Ma cosa significa la bambina non è morta ma dorme? Giovanni 11, Gesù parlando della morte di Lazzaro, lui dice ai suoi discepoli: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, dice, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se li dorme sarà salvo. E poi Giovanni aggiunge: or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E Gesù disse: la bambina non è morta, ma dorme. È morta? Sì. Ma il fatto che dorme, possiamo dire, è un termine morbido per riferirsi alla morte. In modo particolare, nel Nuovo Testamento lo leggiamo questo, per parlare della morte dei credenti, che poi verrà il suo corpo risuscitato. Ma la cosa più che noi dobbiamo capire è che le parole di Gesù, per coloro che erano in quella casa, erano increduli, erano parole incomprensibili. Infatti loro ridevano di lui, prendevano in giro Gesù, lo ridicolizzavano, possiamo dire. Luca 8:53 dice che essi ridevano di lui sapendo che era morta. Di nuovo, se Gesù sta parlando in quel contesto sulla base di tutto ciò che lui ha fatto, i discepoli non hanno detto lo stesso che hanno detto queste persone incredule. Hanno detto niente. Hanno seguito ciò che Gesù aveva fatto, perché loro stavano imparando dal Maestro, dal loro Signore, da Dio incarnato. Quindi la risposta di queste persone indica la loro incredulità, disprezzo per quello che Gesù sta dicendo. Questi erano cuori disposti a non credere, erano ribelli alla realtà di chi lui era. Quindi gli insensati da una parte lo stanno prendendo in giro, ma il Figlio di Dio si sta preparando per fare l'impossibile. E guardate cosa fa. Gesù prende il controllo, versetto 40, dice che li mise tutti fuori. Possiamo dire il miracolo che Gesù stava per fare non era uno spettacolo, ma era intimo per rispondere alla fede personale del padre della ragazza morta. Queste persone che sono mandati fuori erano irriverenti e li rendeva inadatti a partecipare a ciò che Gesù avrebbe fatto. Gesù li ha mandati via, li ha banditi, li ha gettati fuori. E prese, guardate, con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, cioè Pietro, Giacomo e Giovanni. E poi continua il racconto dicendo che egli entrò là dove era la bambina. Possibilmente in una delle stanze, si era il capo della sinagoga, sicuramente una persona benestante, aveva una casa con diverse stanze, e quindi Gesù manda via tutti, prende queste persone, il padre e la madre, prende i suoi discepoli, questi tre, ed entra. Possiamo immaginare Gesù che entra, c'è il corpo della bambina sul letto dove lei ha fatto l'ultimo respiro. E poi versetto 41, e presala per mano. Perché Gesù l'ha presa per mano? Possiamo dire Gesù sta stabilendo un contatto visibile tra sé e con lei verso la quale lui eserciterà il suo potere. Possiamo dire questo non era necessario per risuscitare la bambina, ma questo era per il beneficio dei testimoni. E guardate, presala per mano, gli disse talità cum. Talità è una parola che si usa per dire agnello o gioventù. E poi lui aggiunge alzati. Marco ci dà la traduzione. Talità cum vuol dire ragazza, ti dico alzati. Ora fermiamoci qua, osservate. Gesù sta dicendo ragazza, ti dico alzati. Non lo sta dicendo al cadavere della bambina, lo sta dicendo alla persona. Ragazza, ti dico alzati. Poi Gesù dà un comando che è alzati. E tutto ciò che Gesù sta facendo non lo sta facendo sulla base dell'autorità di altri, lo sta facendo lui stesso. Immaginatevi i discepoli, il padre e la madre che vedono Gesù che la prende, si vede che Gesù farà qualcosa verso la bambina e gli dice, ragazza, alzati. Gesù con una sola parola ha dato vita a questa bambina. E Gesù l'ha fatto con la propria autorità. Non ha, come possiamo dire in Giovanni 11, parlando di Lazzaro, lui prega il padre. E poi lui dice, Lazzaro vieni fuori. Però in questo caso Gesù, lui da solo sta dicendo, ti dico alzati. Ed è lui che dice quello, l'autorità di Gesù, la sua potenza nel poter far quello da solo. E guardate cosa accade, versetto 42, subito la ragazza si alzò e camminava. La ragazza si alzò subito, immediatamente. Questo sta confermando il segno miracoloso. E noi possiamo dire, ma perché si alzò subito e camminava? Che cosa c'entra con il miracolo questo che sta dicendo? Sta mostrando che cosa? Gesù gli ha detto alzati. La bambina si alzò, non solo tornò in vita, ma si alzò e camminò. Possiamo pensare, per coloro che abbiamo un medico qua, una persona che muore ci vorrà del tempo per recuperare. Soprattutto se forse ha vissuto una grave malattia come questa bambina. La bambina non soltanto viveva, ma camminava, che sarebbe stato impossibile per un malato grave. E pensate, Gesù parlò e subito, dice Luca, lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Non era in coma. Lo spirito suo tornò in lei. Tu hai dubbi riguardo a chi è Gesù? Ti fa dubitare chi è Gesù? Tu riconosci che Gesù veramente è Dio? Perché Lui è la vita. E Gesù lo sta mostrando qui. E poi Marco dice che aveva 12 anni. Ecco perché si alzò. Perché la ragazza o sua figlia non era un bebè. Era una ragazza di un'età grande che poteva già camminare. Quindi possiamo dire, attraverso ciò che Marco ci sta dicendo, stiamo vedendo di che non c'è qualcosa che ci sfuga per dire, ah, forse questo non è successo. No, questo è un evento così chiaro, così dettagliato, che dire non è così, riguarda questa risposta, non è così, è solo un problema di cuore, che non riconosce che Gesù veramente è il figlio di Dio e che lui veramente ha fatto ciò che ha fatto. Qualcuno può dire, vabbè, questo è un libro antico, è l'unica testimonianza inerrante attraverso la quale Dio ha rivelato la gloria di suo figlio. Ci sono 4 testamenti, 3 racconti di questo evento, autori diversi che non si contraddicono, perché Dio rivelò questa gloria di suo figlio. Ma guardate, la bambina si alzò, questa ragazza si alzò subito e iniziò a camminare, ma guardate anche l'azione, dice, dopo, dei genitori, e furono subito presi da grande stupore. Quindi i genitori e i discepoli non sono rimasti lì a dire, ah, guarda, sta camminando. No, dice la parola, e la frase sarebbe, furono presi da stupore, ma il senso è come uno stupore grande, ancora più rafforzato. Gesù non ebbe nessuna lotta con la morte. Oggi abbiamo letto in quel passo. La parola di Dio, quella che creò ogni cosa, è la stessa parola che ha dato vita spirituale a noi affinché vedessimo chiaramente chi è Gesù. E Gesù con la sua stessa parola a questa bambina gli ha detto alzati, la bambina si alzò, tutti furono sorpresi subito al momento in cui la bambina si alzò. Egli è il Cristo, Gesù è il figlio di Dio, e il fatto che Gesù sia il figlio di Dio ti responsabilizza. Perché il figlio di Dio non soltanto ha fatto guarigione, ma il figlio di Dio è salito sulla croce ed è morto per i peccati di coloro che credono. E questo responsabilizza ogni persona dinanzi a ciò che Dio ha fatto nel suo figlio. La scrittura dice che tutti abbiamo peccato e siamo privi della sua gloria, ma possiamo dire, siamo dichiarati giusti solo attraverso ciò che il Figlio di Dio ha fatto nella croce. Cioè la mia preghiera è che, vedendo questo passo, il fatto che Lui è il Figlio di Dio abbia un impatto nella tua vita. Se sei credente, nel confidare in Lui, se non sei credente, ad approfondire chi è Lui. Perché Lui un giorno chiederà conto della tua vita. E guardate il versetto 43, dice, egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e aggiunse anche e disse che le fosse dato da mangiare. Il fatto che Gesù stesse dicendo che gli fosse dato da mangiare, ovviamente è un bisogno naturale della bambina. Forse era da tanti giorni che non mangiava, la bambina aveva vita, era in piedi, nulla doveva essere recuperato, doveva solo mangiare. E lui comanda loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere. Ora, come avrebbero fatto queste persone a, possiamo dire, a tener nascosto qualcosa di così grande? Pensiamo allo scopo di Gesù per cui era venuto sulla terra. Marco 1, versetto 38, parla che lui andò, disse ai suoi discepoli: andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto. Gesù era venuto sulla terra per predicare il Vangelo di ravvedimento. Marco 10:45, guardate anche lì. Quindi Gesù è venuto per predicare il Vangelo, la buona notizia riguardo a lui, che le persone si dovevano ravvedere. E poi il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Perciò Gesù è venuto a predicare il ravvedimento ed è venuto a morire sulla croce. Nel frattempo lui compiva questi segni che indicavano che lui era il figlio di Dio, e lui compiendo questo miracolo dice ai genitori, comandò loro di non divulgare il fatto. Per quale motivo? Perché Gesù voleva che il suo ministero potesse andare secondo i suoi scopi. Una cosa importante: Gesù stava avendo molta fame. Sappiamo che ad un tratto Gesù non riesce neanche a entrare nella città perché c'era tanta gente che lo seguiva, perché lo prendevano come un guaritore. In questo caso immaginatevi se la gente veniva a sapere che Gesù aveva risuscitato una persona. Quanta altra gente sarebbe andato dietro a Gesù per motivi sbagliati. Quindi Gesù, dopo aver fatto questo, avrebbe ricevuto una maggior fama, un maggior seguito avrebbe ricevuto per motivi sbagliati, e avrebbe, che cosa? Ascoltate, suscitato l'invidia di molti e l'inimicizia nei suoi confronti, perché molti avrebbero visto lui veramente il Messia, perché ha risuscitato una bambina, lo dobbiamo far morire. E anche tutto questo avrebbe, possiamo dire, accelerato i tempi in cui Gesù doveva andare sulla croce. Matteo 9:26 dice che se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Ma Gesù incarica loro a fare questo. Al capitolo 6 vedremo che poi Gesù tornerà nel suo paese, predicherà il Vangelo, poi prenderà i suoi discepoli, li manderà a predicare il Vangelo. Non è il tempo in cui Gesù deve ancora crescere la sua fama. Gesù deve continuare a predicare il Vangelo in vista di andare a morire sulla croce. E quindi Gesù comanda questo a loro. Ma il punto è, Gesù ha fatto qualcosa di impossibile. Ha fatto qualcosa che umanamente parlando nessuno era in grado di fare. Come abbiamo detto, queste sono manifestazioni che indicano che Gesù veramente è il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi, domanda per noi: quando tu sei nelle difficoltà, stai considerando la sovranità di Cristo? Stai considerando la sua potenza, la sua autorità su ogni cosa? Perché è importante? Perché quando tu riconosci che Gesù è in grado di fare qualsiasi cosa, ma le tue circostanze non stanno cambiando, Dio vuole che tu cammini per quella strada. Le circostanze a volte non cambieranno, ma non cambierà neanche il suo carattere, nel modo in cui Lui ti sosterrà anche nei momenti più difficili. Come attraversi la situazione? Pensate a Jairo. Gesù rafforzò la sua fede. Jairo, davanti al timore, ha preso in considerazione ciò che Gesù le ha detto, e Gesù ricompensò la sua fede. Ma questo è un esempio per noi di come un uomo debole come noi confidò nel Signore e come il Signore rafforzò la sua fede in quella circostanza e come il Signore davanti alla sua promessa lui fu fedele. A noi non ci sta promettendo che saremo guariti dalle nostre malattie. A noi non ci sta promettendo che se moriremo dovremo andare nell'ospedale e Gesù risusciterà la persona che è morta. No, Gesù ha promesso che cosa? Se tu credi in me, hai vita eterna. E se tu credi in me, anche se muori, vivrai. E se tu muori, vivrai. Continua a dipendere da Lui. E continua a confidare di che la circostanza sarà difficile, ma tu stai andando dinanzi a Lui. Confidiamo in questo grande Dio, in questo Figlio di Dio che si è incarnato affinché noi potessimo essere perdonati dai nostri peccati e affinché noi potessimo camminare dipendendo da Lui.